Oggi parleremo di psichiatria, di tossicodipendenza, cercheremo di approfondire questi argomenti con Andrea Michelazzi, medico psichiatra che lavora a Trieste, è stato anche candidato con la rosa nel pugno nel 2006, si occupa, è aproibizionista. Andrea, ci illustri la tua attività e le tue iniziative degli ultimi anni?
Questi ultimi anni ho lavorato con la tossicodipendenza da oppiacei sia a livello locale sia a livello nazionale ma anche internazionale, e in particolare mi sono preoccupato rendere possibile, a seguito del referendum del 1993 radicale che ha reso possibile la presa in carico e la libertà terapeutica del medico di famiglia col paziente tossicodipendente, mi sono occupato e preoccupato di rendere appunto possibile una deistituzionalizzazione da quei grossi contenitori che non abbiamo esitato a definire tossicomi, cioè i servizi pubblici per le tossicodipendenze, e la presa in carico da parte del medico di famiglia nel proprio ambulatorio del paziente tossicodipendente curato e curabile appunto come ogni altro paziente. Questo lo dico sostanzialmente per dirimere dall'inizio ogni dubbio sulla mia posizione e politica e sulla mia posizione ideologica da un certo punto di vista, che non è assolutamente assimilabile a chi vorrebbe ripristinare i manicomi, le istituzioni chiuse o quant'altro. Ecco, ciò che in qualche modo collega dal punto di vista politico anche questa mia pratica professionale è sicuramente ha a che fare con la questione antiproibizionista, di cui i radicali sono storici portavoce, e in particolare mi definisco aproibizionista, un neologismo di cui sono un po' l'inventore, l'ho rilanciato, in quanto la posizione proibizionista vuole andare a combattere i proibizionismi, quei proibizionismi che si vanno a rintracciare sì nell'ambito delle politiche delle pratiche che amministrano la devianza, e in questo caso parliamo in senso generale diffuso non solo ed esclusivamente della tossicodipendenza e quindi dei comportamenti legati al consumo di droghe, ma in qualche modo vanno fatti rientrare sia quei comportamenti che poi finiscono nel carcere, e quindi ovviamente tutto ciò che in qualche modo è legato alla giustizia e al tema di attualità radicale di oggi, e sia alla questione della psichiatria, appunto, che anch'essa comportamento deviante, da una norma definita, viene ad essere amministrata grazie ad normative che appunto definiamo proibizioniste, in quanto esercitano una violenza istituzionale, spesso sono caratterizzate da una pratica di contenzione, di esclusione, di in qualche modo censoria rispetto al comportamento, mentre posizione aproibizionista non si contrappone muro contro muro come può essere quella antiproibizionista intesa nel senso più estremo, ma bensì va a cercare una posizione terza, una posizione altra, una posizione al di là, che in qualche modo vada a neutralizzare gli effetti negativi cattivi e collaterali che producono le normative proibizioniste, ma al contempo vada a recuperare anche ricchezza sociale e quindi in qualche modo evidentemente recuperi positività anche in questo senso. Un esempio: nella misura in cui appunto si rende possibile la presa in carico da parte del medico di medicina generale del paziente tossicodipendente, lo si porta fuori dai grossi contenitori e gli si può dare il farmaco sostitutivo, si evita non solo la diffusione delle malattie infettive, non solo si evita tutta una serie di complicazioni legate alla malattia della tossicodipendenza, ma anche si riesce ad produrre ricchezza sociale nella misura in cui il paziente è più libero, può tornare a lavorare, può reinserirsi nella società, può in qualche modo reintegrarsi a pieno titolo come ogni altro cittadino.
Più specificatamente all'interno della psichiatria ti riferivi per caso al trattamento sanitario obbligatorio o anche ad altre cose?
Sì, parlavo appunto delle politiche proibizioniste che riguardano l'amministrazione della devianza e le normative sulla devianza, che non si limitano le pratiche proibizioniste sicuramente a questo. Già al tempo della rosa nel pugno avevamo fatto l'esempio di tutto ciò che riguarda il software libero, ad esempio le open source, le creative commons, ma anche evidentemente tutto ciò che può andare a riguardare la politica dell'immigrazione. Sì, per quanto riguarda la psichiatria, diciamo, ho individuato tre organi vitali di questa bestia, diciamo, chiamiamola così, che in qualche modo la rappresento come rappresentazione della psichiatria. Uno è sicuramente il trattamento sanitario obbligatorio, l'altro sono le leggi sulla tutela della persona, che fino a pochi anni fa erano rappresentate dall'interdizione e dall'inabilitazione, a cui nel 2006 si è aggiunta l'amministrazione di sostegno, la legge sull'amministrazione di sostegno. E la terzo organo vitale sono gli articoli del codice penale, l'88 e l'89, cioè quegli articoli che in qualche modo rendono la persona non imputabile per incapacità di intendere al momento del fatto, totale o parziale, e che, se abbinate alla pericolosità, portavano al manicomio giudiziario o comunque continueranno a portare in istituzioni, diciamo così, chiuse, le cui caratteristiche sono in via di definizione al momento.
Il trattamento sanitario obbligatorio.
Sì, il trattamento sanitario obbligatorio appunto è sicuramente un organo vitale del proibizione di questa bestia, diciamo, nonostante appartenga alla famosa legge 180, cioè quindi questa legge che in qualche modo ha riformato la pratica psichiatrica, in qualche modo rendendola meno cruenta di quella che in qualche modo chiudeva le persone in manicomio, no? I vecchi manicomi di cui tanto si è parlato. Comunque il trattamento sanitario obbligatorio continua ad essere una norma che di fatto prevede, per poter essere applicata, la firma di due medici, di cui uno del servizio pubblico, e il che prevede uno stato psichico tale da richiedere un trattamento sanitario urgente che la persona non accetta e che non possa essere eseguito sul territorio. Sembrerebbe a prima vista che le garanzie sono molto grosse, no? Tant'è vero che viene anche richiesta la firma come garanzia sanitaria dell'autorità più alta, diciamo, del comune, cioè del sindaco. Di fatto, evidentemente, come pare immediato, come appare evidente, da una parte si può
vedere che le caratteristiche che possono rendere possibile questo trattamento sanitario obbligatorio sono assolutamente aspecifiche, nel senso che quali possono le condizioni psichiche tali da richiedere un trattamento sanitario, voglio dire, è molto generica come definizione. Dall'altra parte non esiste garanzia sanitaria rispetto ad un procedimento di questo tipo. Sì, c'è la garanzia del sindaco, che è una garanzia alla fine politica di una persona che normalmente nel 90% dei casi sicuramente non va a prendersi la responsabilità di contraddire quelle che possono essere le opinioni dei tecnici che gli propongono un certo tipo di provvedimento con argomentazioni sanitarie. In questo senso noi come radicali stiamo lavorando per appunto una figura di garante che non sia solo per i detenuti, ma che sia una figura di garante con competenze sanitarie anche per le persone soggette a trattamento sanitario obbligatorio, e che quindi abbia la possibilità di poter andare ad verificare quelle che sono le condizioni oggettive che hanno comportato il trattamento sanitario obbligatorio, perché non dimentichiamoci che quando una persona entra nell'istituzione, cioè entra sotto trattamento sanitario obbligatorio, è difficilissimo poter in qualche modo accedere alla documentazione per tutta una serie di vincoli, che sono vincoli legati all'istituzione sanitaria, che sono vincoli legati alla privacy, che sono vincoli legati al segreto professionali, che sono vincoli che in qualche modo limitano assolutamente le libertà e il diritto del soggetto.
Poi parlavi dell'amministrazione di sostegno.
Sì, la legge sull'amministratore del sostegno del 9 gennaio 2004, numero 6.
Per precisa volontà di un collaboratore, diciamo così, Paolo Cendon della psichiatria locale, e che si prefigurava come normativa di andare a superare le altre due leggi sulla tutela della persona, cioè l'interdizione e l'inabilitazione, che erano già allora in qualche modo identificate e caratterizzate come camicia di forza giuridica. E in qualche modo appunto questa legge sull'amministrazione di sostegno avrebbe dovuto rendere necessarie queste figure della tutela, e per passare ad una tutela più morbida, una tutela più garantista, ad una tutela meno violenta sulla persona. Di fatto purtroppo che cosa è successo? È successo che la legge, non lo so, probabilmente neanche per volontà di Cendon stesso, si è trasformata in uno strumento che alla fine rischia di comportare delle violazioni dei diritti e delle libertà del soggetto ancora più pesanti per certi versi. Perché? Perché la legge prevede che sia necessaria una semplice infermità o menomazione psichica temporanea o permanente che in qualche modo renda la persona nelle condizioni di impossibilità a badare i propri interessi. Normativa nata per in qualche modo coprire, diciamo così, le questioni economiche, i propri interessi economici, ma che si è trasformata nel tempo abbastanza rapidamente in provvedimenti che in qualche modo comportano e riguardano la cura della persona, e che quindi riguardano il consenso al trattamento sanitario, e riguardano la mediazione con i servizi sanitari. Sulla base di che cosa? Appunto, di una menomazione che non è definita come condizione psichica, perché potrebbe andare ad essere rappresentata sia da una alterazione che riguarda il soggetto che ha problemi di tossicodipendenza, come riguarda un disturbo cognitivo di un anziano che in qualche modo sta andando incontro alla vecchiaia, come può andare a riguardare soggetti che in qualche modo possono avere dei problemi di gioco d'azzardo o altro. Quindi la quantità di persone che possono andare incontro a questo provvedimento
con limitazioni molto grosse, come abbiamo potuto testimoniare in questi anni anche con casi clinici molto specifici, è preoccupante, anche perché nella misura in cui il soggetto va incontro, diventa beneficiario di questa amministrazione di sostegno, non ha più generalmente accesso ad ogni risorsa economica e quindi gli diventa impossibile potersi rivolgere a professionisti anche nell'ambito privato capaci di potergli dare un aiuto sul piano del ricorso rispetto al provvedimento stesso. Ma non basta. Tanti provvedimenti che vengono fatti rispetto alle libertà e rispetto alla cura della persona, che è un bene intimissimo, che è un bene molto personalissimo, tutelato dalla Costituzione, come sappiamo, in modo molto forte. Ecco, tanti di questi provvedimenti vengono fatti senza che ci sia una difesa tecnica, cioè senza che ci sia un avvocato che in qualche modo accompagni e garantisca il soggetto rispetto a questo provvedimento. E questo provvedimento lo può avvenire grazie alla segnalazione di un esercito di agenti sul territorio che passa dagli assistenti sociali, agli operatori del Dipartimento di Salute Mentale, ai medici di famiglia. E quindi è un provvedimento che talvolta in qualche modo rischia di essere un'interdizione mascherata ed essere messa in atto senza nemmeno quelle garanzie che l'interdizione le garantisce.
Parlavi anche degli articoli 88 e 89 del Codice Penale.
Sì, gli articoli 88 e 89 del Codice Penale, appunto quelli che prevedono che a causa incapacità totale o parziale vi sia la non imputabilità e che quando accompagnati dalla pericolosità appunto portavano al manicomio giudiziario o porteranno ora in istituzione in via di definizione, appunto, sottolineerei solamente in questa occasione una differenza tra una posizione antiproibizionista, ecco, per certi versi, e una posizione aproibizionista. Una posizione antiproibizionista estrema, che potrebbe essere equiparabile al discorso, diciamo così, di rendere libere le droghe al supermercato, tutte le droghe, e non legalizzarle come invece le prevedono i radicali, potrebbe in questo caso andare a pensare di abrogare gli articoli 88 e 89, cioè toglierli e togliere l'incapacità ad intendere come motivo di non imputabilità, e quindi risolvere il problema ovviamente affermando che non c'è pericolosità e non c'è incapacità totale. Secondo me questa è una posizione estrema che appunto io vado ad caratterizzare come una posizione rischierebbe di portare a tutta una serie di problematicità, come se appunto la pericolosità nell'ambito psichiatrico non esistesse, come se non ci fossero certe volte delle condizioni tali per cui la responsabilità fosse fortemente e gravemente compromessa appunto da delle condizioni che in qualche modo rendono il soggetto gravemente compromesso nelle sue funzioni di rapporto con la realtà.
Trieste è famosa anche per l'esperienza di Franco Basaglia, dell'ospedale psichiatrico, della legge 180. Come vanno oggi le cose in questa città dove lavori?
Beh, premetto che ormai sono molti anni che la mia pratica all'interno dei centri di salute mentale non esiste più, nel senso che il mio contributo è stato, diciamo così, un po' come battitore esterno con tutto il lavoro fatto con la tossicodipendenza da oppiacei che prima su cui parlavo. Comunque evidentemente il mio rapporto con la psichiatria e in tutti questi anni la psichiatria basaliana si è mantenuto, la conoscenza si è mantenuta, i rapporti con le varie istituzioni si sono mantenuti anche nella mia pratica come medico di famiglia.
Ma ecco, quello che vorrei dire è che certamente la psichiatria basaliana, le Basaglia, ha rappresentato un momento di rottura, un momento di trasformazione, di rivoluzione su una psichiatria fortemente proibizionista, per ritornare ai nostri significanti, fortemente costrittiva, fortemente violenta, ecco, come istituzioni. Come istituzione, però di fatto secondo me l'impressione che ho maturato in questi anni è che la psichiatria triestina si sia in qualche modo andata a trasformare nel tempo ed in qualche modo da psichiatria più specificatamente ideologica si è progressivamente trasformata in psichiatria politica. Che cosa intendo per psichiatria politica? Intendo una psichiatria dove tutti i quadri dirigenti e non solo appartengono ad una medesima corrente, e se non a un medesimo partito politico, al Partito Democratico in questo caso. E una psichiatria che in qualche modo ha cavalcato la tigre del 180 e in qualche modo sicuramente forse è riuscita da una parte ad evitare che le normative sulla a cui prima facevo riferimento potessero inasprirsi, come quella che attualmente per esempio è in Parlamento in attesa che potenzialmente potrebbe prevedere tempi ben più lunghi per il trattamento sanitario obbligatorio, però di fatto non è riuscita a migliorare questa legge quadro che ormai data di 30 anni e che forse è veramente il momento di cambiare in senso migliorativo, ecco, questo voglio dire. In senso migliorativo. Quando parlavo di psichiatria ideologica, tutti sanno appunto che la psichiatria basaliana enfatizza molto, ha sempre enfatizzato molto l'aspetto sociale, tant'è vero che è stata definita anche quasi una socioiatria in qualche modo, cioè la rilevanza, diciamo così, delle tutte le problematiche, le questioni sociali che alla base del disagio che in qualche modo caratterizza sempre più diffusamente le nostre società. E in questo senso attualmente la pratica psichiatrica non è più una pratica esclusiva come un tempo lo era, il tempo manicomiale, in cui appunto venivano rinchiusi i pazienti psichiatrici all'interno delle mura, ma è una pratica paradossalmente inclusiva, e questa tendenza ad includere, associata a tutta a una concezione del disagio, va in qualche modo ad privilegiare quell'amministrazione del disagio, dove nel disagio psichiatrico non rientra più la malattia mentale in senso classico, ma rientra la povertà, nuovamente rientra l'immigrazione, rientra il disturbo di personalità, rientra la tossicodipendenza, e in qualche modo si parla non più solo di psichiatria, ma si parla di salute mentale di comunità. Ora, quali sono i rischi di questa pratica inclusiva? A mio avviso, che in qualche modo, appunto, già come il Franco Basaglia in qualche modo prevedeva, la maggioranza diventa deviante, il confine tra normalità e follia sfuma, ed in qualche modo si vada ad amministrare un disagio in senso istituzionale, secondo una prospettiva più collettivista, che in qualche modo rischia di avvalersi di strumenti di amministrazione come l'amministratore di sostegno, come il trattamento sanitario obbligatorio, soprattutto nella misura in cui non si riesce ad gestirlo con altri strumenti, in cui diciamo la
responsabilità, lo spazio di libertà personale venga in qualche modo ad essere compromesso sempre più da una posizione istituzionale che in qualche modo si rende e si considera soggetto competente all'amministrazione corretta dell'esistenza, della vita delle persone. A Trieste sicuramente la pratica del trattamento sanitario obbligatorio è ridotta all'osso, nel senso che non viene abitualmente messa in atto se non in situazioni estreme dove non sono possibili altri tipi di interventi, ma come dicevo prima questo avviene anche grazie all'utilizzo di strumenti diversi, quali appunto ad esempio l'amministratore di sostegno e la delega del consenso informato all'amministratore piuttosto che non al soggetto, o comunque anche grazie al trattamento psicofarmacologico che spesso rende, soprattutto a determinati dosaggi, la persona piuttosto incapace, diciamo così, di contrapporsi o di porsi in modo forte rispetto a quelle che possono essere le suggestioni che provengono dagli operatori psichiatrici. Lo sfumare, diciamo così, del confine tra normalità e follia l'aumento del ruolo dello psichiatra nell'ambito dell'amministrazione del sociale è lo stesso rischio che si ritrova nella misura in cui, a livello di ciò che parlavamo prima dell'articolo 88-89, potrebbe accadere con l'abolizione della incapacità totale e l'aumento a dismisura, ad esempio, dell'incapacità parziale con tutto ciò che in qualche modo andrebbe ad comportare l'aumento di discrezionalità psichiatrica nel decidere l'incapacità parziale, che a quel punto potrebbe benissimo far rientrare dal mafioso al disturbo di personalità, e quindi far rientrare in ambito di competenza psichiatrica ciò che un tempo finiva ad esempio nell'ambito del penale, nell'ambito carcerario. Sempre sulla stessa linea, e qua possiamo spaventare i fantasmi della psichiatria sovietica, evidentemente il rischio che il dissenso politico, il dissenso ideologico possa far anch'esso essere fatto rientrare nell'ambito dell'amministrazione psichiatrica esistono i trattamenti sanitari obbligatori, e abbiamo un caso ad esempio di un famoso magistrato che a Roma fino al giorno prima era un illustre professionista, e nella misura in cui se n'è andato a occupare di problematiche scottanti sui rapporti tra le sette occulte, ed mondo del militare, e qualche tempo dopo è stato oggetto di trattamento sanitario obbligatorio a cui neanche lui ha potuto contrapporsi, e ha potuto solo resistere in qualche modo per la sua intelligenza, per le sue facoltà, e solo in tempi successivi ha potuto denunciare pubblicamente l'abuso a cui era stato sottoposto, e è sospeso dal servizio naturalmente, ed ha forse intelligentemente sottolineato come questa psichiatria moderna, modernizzata, anzi postmodernizzata nelle sue pratiche, nelle sue strategie, nei suoi strumenti, e in qualche modo vada non solo più ad garantire, a difendere un potere che non è più quel potere che denunciava Franco Basaglia, che era il potere della classe, diciamo così, produttiva, della classe dominante, che andava tutelato rispetto all'improduttività sempre più diffusa e che appunto lo psichiatra poteva contenere nei manicomi, ma un potere che si è reso molto più complesso, un potere talvolta occulto, un potere che appunto oltre ad dietro un potere dietro alle quinte, che oltre ad essere garantito da questa psichiatria, anche potrebbe in qualche modo ricevere un apporto strumentale al perseguimento dei propri fini e dei propri obiettivi.
Per passare nell'ambito legislativo, il nuovo Parlamento su questi argomenti come potrebbe e può intervenire?
Sicuramente ci dovrebbe essere una revisione delle principali leggi proibizioniste a cui abbiamo fatto accenno, che è responsabile di aver criminalizzato comportamenti che dovrebbero essere assolutamente depenalizzati, e quindi è responsabile di un intasamento del carcere, di un intasamento della giustizia, di tutta una serie di problematiche legate anche alla libertà, alla violazione dei diritti dei cittadini, ma appunto anche della legge 180, in particolare della sua parte dove accennavo prima, riguarda il trattamento sanitario obbligatorio, però non in senso peggiorativo come le proposte di legge attualmente in discussione, diciamo così, ma con un approccio appunto a proibizionista che vada ad garantire seriamente quelle che sono i diritti fondamentali ed essenziali e costituzionali della persona, il diritto alla libertà, alla dignità della persona e alla libertà di cura, alla libertà del trattamento, dei trattamenti sanitari. Questo io lo auspico, spero che in questo senso il Movimento 5 Stelle possa essere un protagonista ed un valido alleato rispetto a queste pratiche, temo che il Partito Democratico in qualche modo possa essere meno sensibile, meno disponibile ad un discorso di questo tipo per la presenza, come dicevo prima, di grossi interessi di simbolo, ma anche di pratiche, non dimentichiamo tutto il rapporto cooperative e quant'altro, che è volontariato, che in qualche modo lavora e opera nell'ambito della psichiatria riformata. Sì, queste sono sostanzialmente ciò che auspico.
Grazie ad Andrea Michelazzi, medico psichiatra.